E sono le 8:30, bentornati a Giorno Fatto qui su Radio RVD. Insomma, per oggi chiudiamo la carta stampata, i nostri quotidiani, e ci dedichiamo invece allo spazio del Concordi alla radio. Uno spazio appunto in collaborazione con l'Accademia dei Concordi, cui ogni giovedì parliamo di tematiche molto interessanti, un po' culturali, un po' tecniche, insomma parliamo di un po' di tutto, ma con esperti che individuiamo proprio grazie alla collaborazione con l'Accademia dei Concordi. E questa mattina per me è veramente un piacere avere qui con noi in diretta Alessandro Massarente. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno e grazie dell'invito.
No, grazie a lei per essere qui con noi. E prima di arrivare al motivo, al nocciolo della questione, una breve introduzione. Allora, lei è architetto, dottore in ricerche, professore associato all'Università di Ferrara in composizione architettonica ed urbana, curatore di oltre 200 libri, tra saggi, articoli e appunto libri sul tema della progettazione, e si è dedicato in particolare al rapporto tra patrimonio storico ed architettura contemporanea. Dal 2005 direttore e responsabile scientifico di ArcDES, laboratorio per lo sviluppo di servizi integrati e di progettazione per la città, l'ambiente ed il paesaggio, e dal 2010 svolge e coordina progetti di ricerca per due strumenti materiali e tecniche per la museografia e l'exhibition design nell'ambito di TecneHub, il Tecnopolo di Ferrara, rete alta tecnologia Emilia Romagna. Cioè, per riassumere, non si annoia.
No, assolutamente no, abbiamo molto da fare all'università, si lavora sempre in tutti i campi.
Certo. Immagino, poi questo periodo, oltre al da fare normale, si aggiunge anche quelle che sono insomma gli ostacoli della pandemia, ma noi non siamo qui per parlare di questo, noi siamo qui per parlare di un tema di cui lei appunto si occupa da una vita, come vediamo dal suo curriculum, che è il tema della mobilità, cioè di come ci si sposta. E ce ne occupiamo perché? Perché in questo periodo di pandemia è sicuramente cambiato il modo in cui ci spostiamo, si è soprattutto ridotto proprio a causa di quelle che sono state le limitazioni, ma questa riduzione diciamo che apre anche lo spazio per un ragionamento su com'è spostarsi non solo a Rovigo, inteso come città, ma anche in tutta la provincia. E quindi io le chiedo, è ora di ripensare a come ci spostiamo?
Assolutamente sì. Credo che questa, diciamo, crisi, se vogliamo dire, in cui siamo piombati da più di un anno, abbia mosso la riflessione di molti di noi, non solo, diciamo, addetti ai lavori, non solo docenti che si occupano di urbanistica, di spazio urbano, di spazio della mobilità, ma anche di persone che a vario titolo si muovono con diverse necessità nella città e nel territorio. Le sfere del privato e del pubblico sono, diciamo, in qualche modo in movimento, sono cambiate, stanno cambiando. Le, diciamo, necessità, i vincoli a cui diciamo questa emergenza pandemica ci ha obbligato, ci ha in qualche modo fatto riflettere su il modo con il quale diciamo le sfere del privato e del pubblico si relazionano tra di loro. Pensiamo ad esempio, non so, allo spazio domestico. Siamo stati obbligati nel lockdown per vari motivi a condividere per molte ore al giorno spazi della propria domesticità, e le sfere del privato, cioè i luoghi dell'intimità, sono diventati importanti, sono diventati fondamentali, e sono diventati fondamentali gli spazi di libertà e di movimento al di fuori dello spazio domestico. Pensiamo ad esempio alla qualità dei nostri spazi abitativi, alla possibilità di avere, non so, quelli che sono sempre considerati gli spazi tecnicamente interesterni, le logge, i portici, le terrazze, tutti questi spazi al limite tra lo spazio interno e lo spazio esterno. Questi in molti ambiti hanno assunto una importanza fondamentale, così come gli spazi del movimento al di fuori. Abbiamo sete proprio veramente di poterci muovere al di fuori della casa. E questo nell'architettura è sempre stato un aspetto molto sensibile, molto rilevante, perché diciamo il movimento è un aspetto essenziale dello spazio.
Certo.
Ci sono alcuni architetti che hanno fondato questo concetto molte delle loro teorie. Io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere degli architetti che ancora viventi, uno di questi è Aurelio Galfetti, che diceva proprio la materializzazione delle circolazioni è alla base, diciamo, dell'architettura, cioè non tanto la necessità di muoversi, quanto la capacità nell'architettura, nello spazio, non solo nello spazio domestico, intendiamoci, ma anche nello spazio pubblico, nello spazio visitato e in qualche modo attraversato dalla gente, dal pubblico, di rappresentare in maniera adeguata questi spazi e darne in qualche modo, dare a questi una capacità di accogliere, di accoglienza, di respiro, che spesso questi spazi invece, in questi spazi non cogliamo, o magari superficialmente non diamo a questa importanza. Ecco, questa crisi, come tutte le crisi, ci obbliga, proprio per la sua etimologia, a rifondare in qualche modo alcuni modi di pensare lo spazio, ecco. Soprattutto anche lo spazio del movimento.
Certo, e infatti poi di mobilità, se vogliamo, a livello pubblico se ne parla, non dico spesso, ma più di ogni tanto, perché magari non c'è questa strada, si chiude, si cambia, si muove, però se vogliamo questo qui è una discussione microscopica, poi c'è una realtà più macroscopica che è la realtà di progettazione che si basa su modelli che forse poi è lì che è bene concentrare le energie per poi avere un progetto, un piano su cui muoversi e gestire poi tutte le micro situazioni. Quindi io le chiedo se i modelli che abbiamo utilizzato fino ad oggi possono ancora funzionare o hanno dei limiti, e quindi se hanno dei limiti quali potrebbero essere i modelli del futuro che ci permettono di avere nuovi modi di spostarsi e di vivere le città.
Noi in Italia siamo stati all'avanguardia da questo punto di vista. Se pensiamo all'epopea delle autostrade italiane, negli anni 50 e 60 abbiamo reinventato il modo di muoversi nel nostro paese. Ecco, adesso di fronte alle sfide del recovery plan, di quello di cui si è parlato in Parlamento, proprio si è provato in Parlamento l'altro ieri,
in questi giorni.
Siamo di fronte a una sfida veramente straordinaria. Ecco, io credo, ma insomma non sono il solo evidentemente, perché ci sono generazioni di studiosi che hanno lavorato su questi temi, sia necessario lavorare a diverse scale secondo diversi modi di muoversi nelle città e nel territorio. Forse non è adeguato, come sembra che invece in qualche modo sia la tendenza anche di questi piani, appunto a livello nazionale, muoversi solo incentivando la grande mobilità a livello territoriale. Certamente diciamo le reti alta velocità sono fondamentali, però quello che è importante riguadagnare è diciamo quell'equilibrio tra spazi del moto e spazi della quiete di cui parlava Giancarlo De Carlo negli anni 90. Giancarlo De Carlo è stato uno dei più grandi urbanisti e architetti del nostro paese, e ha insegnato in diverse scuole, ha lavorato su questi temi. Io ho avuto l'occasione di incontrarlo quando ero ancora studente. Lui parlava proprio di questo equilibrio, di questo sano equilibrio nelle città tra spazi dove è libero il movimento in qualche modo e spazi dove c'è invece la calma, la quiete, in qualche modo la privatezza, il raccoglimento. E le città sono degli straordinari contenitori di questa ibridazione, e noi dobbiamo, credo, questa ricchezza preservarla a partire dai centri storici, ma anche in qualche modo adottandola in altri spazi che sono al di fuori dei centri storici. Come possiamo fare? Credo incentivando quella che è la mobilità diffusa nel territorio, certamente lavorando anche sulla velocità, sullo spostamento, sui grandi vettori, ma soprattutto privilegiando una mobilità lenta, una mobilità che non debba essere marginalizzata, una mobilità del pedone, del ciclista, una mobilità che consenta, interagendo, integrandosi con altri vettori, ad esempio pensiamo al trasporto pubblico, oppure tutta la rete dei parcheggi o dei punti di attestamento che nella città consentono di lasciare l'auto e muoversi a piedi o in bicicletta, e che consentono quindi quello che tecnicamente si chiama scambio modale, e che è la possibilità di, ad esempio, per chi va a lavorare in un'altra città, di poter diciamo muoversi in bicicletta, trasportare la sua bicicletta sul treno e poi scaricarla e andare a lavorare in bicicletta. È un sogno in molti casi, qualcuno lo fa, però sono modalità di movimento che in altri paesi, pensiamo ai paesi diciamo del nord Europa, sono abbastanza diffuse, perché c'è una rete ferroviaria che consente questo tipo di diciamo interazione, che è molto importante, perché poi di fatto consente un depotenziamento, scarico di tutte le reti di trasporto che sono adesso più sofferenti, che sono quelle per le auto, diciamo abbiamo una media di spostamento in auto, che è altissima dal punto di vista del singolo autista, guidatore che utilizza, del singolo utente che usa l'auto, no? E quindi questo è stato in qualche modo depotenziato dal car sharing, tutta una serie di iniziative che sono iniziate a svilupparsi in molte città, ma ancora c'è moltissimo da fare e a mio avviso, come è stato fatto in altri paesi, anche in Italia, dobbiamo puntare moltissimo sulla mobilità lenta, sulla slow mobility legata proprio alla bicicletta, al mezzo, diciamo, più, se vogliamo, sostenibile che ci sia dal punto di vista del vivere le nostre città.
Certo, che poi mi permetta la battuta, noi la chiamiamo mobilità lenta, però anche a Rovigo ci sono molti tragitti dove si fa prima a farli in bicicletta che in macchina, quindi è mobilità lenta, però non scomoda. Sì. Quindi in realtà...
Sì, se lo consideriamo relativamente al mezzo di spostamento, sono delle modalità molto più veloci di spostarsi utilizzando altri percorsi.
Certo, sì, è chiaro, era una battuta, perché poi si dice no, ma in macchina faccio prima, non sempre, ecco, però...
Non sempre.
Ecco, però c'è un dato, che questa visione di città è sicuramente molto diversa da, non dico come siano le città oggi, ma anche da come magari le abbiamo immaginate negli ultimi anni, e quindi c'è un tema che è come le città si dovrebbero adattare a questa cosa, perché poi insomma, cartine alla mano, diciamo, non sempre è facile. Ecco, ci sono delle strategie che possono essere seguite per accompagnare questo adattamento?
Assolutamente sì, dipende chiaramente molto dai contesti nei quali ci muoviamo. Ad esempio, noi diciamo, stiamo partecipando con lo studio che porta il mio nome a un'attività di progettazione molto interessante che stiamo svolgendo per il comune di Rimini, che ha puntato sulla modalità con la quale trasformare tutta la parte, diciamo, balneare della riviera della città in un parco del mare, in una sorta di spazio straordinariamente vocato per il wellness, per il movimento a piedi, in bicicletta, e questo chiaramente cambierà nei prossimi anni. Il progetto è partito nel 2017, si sta realizzando nel 2021, insomma quest'anno sarà realizzato una prima parte, si trasformerà in uno spazio aperto tutto l'anno, non solo ai cittadini, ma soprattutto ai turisti e le persone che frequentano questo polo turistico significativo a livello mondiale, e che in qualche modo consentirà di sfruttare una soglia della città. Sono in qualche modo le soglie delle città che si prestano molto bene a questi spazi, in questo caso il waterfront, no? Uno spazio limite della città. Altre soglie interne alla città sono i corsi d'acqua, sono quei tessuti, quelle reti che storicamente sono state proprio alla base della fondazione di alcune città, piccole, medie o grandi, e che in qualche modo costituiscono una rete ancora straordinariamente ricca da questo punto di vista. Pensiamo al modo, ad esempio, con il quale è cambiata negli ultimi decenni la possibilità, la capacità di riconoscere le aree protette, le aree ecologicamente di valore. Si è passati da un modello in qualche modo legato alle unità di valle, cioè ai luoghi chiusi, alle isole in qualche modo da preservare, a un modello che è quello dell'arcipelago, in cui proprio le reti fluviali, i corsi d'acqua sono diventati veri e propri corridoi ecologici. Ovviamente i corridoi ecologici non sono solo lungo i corsi d'acqua, ma prevalentemente ecco questa forma, se vogliamo, è difficile parlare con le parole di forme, però ha assunto una forma proprio territoriale diversa, legata a reti più che ad aree circoscritte, dove le reti si fondono con territori invece che sono urbanizzati, utilizzati dall'uomo, antropizzati. Ecco, il rapporto tra queste reti e le città, e anche i loro in qualche modo borghi più minori attorno alle città, può diventare un modello favorevole per adottare questi cambiamenti. Perché? Perché i corsi d'acqua e anche questi corridoi ecologici hanno per loro natura intanto una minore propensione ad essere attraversati da grandi flussi di traffico, perché mm-hmm. sono spesso dei percorsi pensili su argine, perché spesso sono percorsi che hanno una limitata dimensione e quindi hanno un traffico locale, un traffico molto più moderato, e quindi chiaramente hanno anche la possibilità di essere, diciamo, vocati e utilizzati anche, non solo ovviamente, ma anche per percorsi di tipo ciclabile. Certo. Cito ad esempio un'altra esperienza interessante e importante che va in questa direzione. Nel 2003 e 2004 abbiamo mm-hmm. iniziato, sempre con lo studio che porta il mio nome, questo, questo percorso di rivitalizzazione della sinistra Po, tutti, diciamo, tutta la riviera nord del Po, dalla provincia di Mantova fino al delta del Po. È stato un percorso che ha condotto a una prima riqualificazione con fondi Porfes veicolati a regia regionale, quindi fondi europei, per la riqualificazione di tutto l'asse arginale e il collegamento con i centri urbani da Melara fino a Capozzi. Ecco, questo per esempio è un territorio, il nostro territorio, il territorio della provincia di Rovigo, mm-hmm. pensiamo ad esempio al delta del Po. Il delta del Po è non solo Veneto, ovviamente anche Emiliano Romagnolo, è straordinariamente vocato per questo tipo di trasformazioni, perché è caratterizzato da questa rete assolutamente pervasiva mm-hmm. Che permea tutto il territorio e si collega alle città, perfino raggiungendo i suoi centri storici, che in alcuni casi hanno mantenuto corsi d'acqua come l'Indinara, Badia, che entrano dentro, o Adria per esempio. Mm-hmm, ecco, questa rete in realtà non dobbiamo pensarla di spazi, diciamo, che entrano nelle città e collegano il territorio solo vocata per il movimento. Pensiamo anche a tutte le attività fisiche, mm-hmm. alle attività legate allo sport, allo stare all'aria aperta. Adesso in questi ultimi anni si è incentivato straordinariamente tutte le attività di fitness, ma soprattutto di diciamo che jogging, running, tutte le, diciamo, gli inglesismi che possiamo dargli, corsa, diciamo, attività all'aria aperta, che però è una tradizione che è straordinariamente ricca nel mondo. Pensiamo a culture, non so, anche orientali, ma anche in Centro America, in Sud America, in cui lo spazio è urbano importante. È proprio caratterizzato dal movimento all'aria aperta, dal fare attività, dalla danza allo yoga all'attività all'aria aperta, che potrebbero in qualche modo fruire non solo ovviamente di queste reti, ma anche di tutti gli spazi che vi si diciamo collegano, che sono spesso appunto non solo corridoi ecologici, ma anche aree verdi, parchi attrezzati, e diciamo tutte le realtà medio, piccole e grandi possono essere come dire in qualche modo vocate a questo tipo di trasformazione mm-hmm. verso una città attiva, una città che in qualche modo prevede le attività fisiche per tutte le fasce di età e favorisce la possibilità di collegare questi percorsi a tutte le aree sportive attrezzate, uh-huh. alle aree scolastiche, a tutto quello che in qualche modo può essere legato a questo tipo di fruizione dello spazio.
Insomma. Ecco, parlando così, ragionando e quindi mettendo sul tavolo quelli che sono gli elementi che poi portano verso quella che è la trasformazione della mobilità, ecco, passando in rassegna il corso d'acqua, le aree all'aperto, le attività all'aperto, un po' mi sto immaginando Rovigo e diciamo che Rovigo, guardata così dall'alto, un po' gli ingredienti ce li ha, forse sono un po' sparpagliati, però così in linea teorica mi pare che ce li possa avere. Ecco, qual è la sua idea su Rovigo? Può diventare un modello di città in movimento e come?
Assolutamente sì, cioè Rovigo è una città come altre città medio di media dimensione che ha tutte le carte in regola per poter in qualche modo favorire questo tipo di fruizione mm-hmm. e diciamo che ha anche diciamo un terreno fertile per poterlo svolgere questo ruolo, non solo nella società ma anche nei cittadini che hanno da tempo compreso le potenzialità. Perché? Perché è una città che nasce e cresce soprattutto nel, diciamo, nella sua storia, nel secolo scorso, col modo con il quale si è trasformata come una città, si è parlato appunto di modello stellare, una città che ha un suo nucleo, un suo centro, ma non ha ancora saturato lo spazio di territorio, di paesaggio, tra questo e i borghi, quelli che sono stati sempre a Rovigo chiamati frazioni in maniera un po' impropria, perché sono dei veri e propri centri urbani con il loro centro storico, erano comuni che sono diventati poi parte della città di Rovigo. Ecco, questo modello stellare di cui si parla da diversi anni, almeno dagli anni 60, dagli anni 70 del secolo scorso, è uno di quelle diciamo, condizioni che favorisce questo tipo di mobilità. Perché? Perché quando si esce dal centro storico a piedi o in bicicletta non si è in una periferia continua fino ad raggiungere il territorio, no, si passano tratti, brani di campagna, di paesaggio fluviale, è una città, come diceva Livio Rizzi, in cui si sente ancora l'odore della campagna, diciamo che certo. Non si sente come negli anni 50, però ancora si avverte che c'è qualcosa che in qualche modo ci differenzia da altre città dello sprawl, perché lo sprawl c'è anche a Rovigo, c'è anche nel Veneto, è caratterizzato da questa diffusione, però ci sono parti del territorio della nostra regione, come il nostro, che storicamente hanno mantenuto, vuoi per il ruolo dell'agricoltura, del primo settore, ma anche per una sua fisiologica caratteristica, un certo equilibrio, dove appunto i luoghi del moto e dell'acquiete possono ancora in qualche modo convivere, perché le due dimensioni del movimento e della tranquillità dell'acquiete si rafforzano a vicenda, se manca l'uno si depotenzia l'altro, e quindi invece in questo caso questi due aspetti si arricchiscono. Un altro aspetto importante, che però è un limite su cui lavorare, è che molte città, Rovigo in particolare, hanno dotazioni sportive che pian piano si stanno accrescendo, ma fanno ancora tesoro di una dotazione costruita soprattutto negli anni 60-70, che adesso ha bisogno di un ripensamento globale, non tanto in quanto solo singoli impianti, ma anche pensando proprio a una capacità di integrare in rete questi sistemi. Okay. E poi abbiamo certamente una rete di vie d'acqua, di corsi d'acqua, parliamo chiaramente non di fiumi come era la Vigetto che passava dentro la città, ma comunque di canali, di corsi d'acqua che possono in qualche modo creare una rete di percorsi, di ecosistema, un vero e proprio ecosistema, perché di fatto lo è, che è possibile in qualche modo anche rendere disponibile con percorsi per ciclisti, per pedoni, a tutta una serie di utenti. Perché quando parliamo di questi temi dobbiamo pensare sempre che non parliamo solamente ai turisti che vengono ma parliamo dei cittadini che si vogliono spostare magari anche dai borghi, dalle frazioni al centro, che vogliono raggiungere gli studenti, che vogliono raggiungere le scuole in bicicletta anziché in macchina con i genitori, di persone che vogliono spostarsi per lavoro, per necessità o per altre esigenze da un posto all'altro della città a fare la spesa. Ecco, da questo punto di vista adesso appunto con lo studio stiamo seguendo appunto per il Comune di Rovigo un piano che si chiama Biciplan, che è proprio uno strumento che in qualche modo intende riorganizzare, ampliare proprio la rete della mobilità lenta, ma integrando questa rete con tutti questi fattori di cui abbiamo brevemente accennato, e che sono sostanzialmente tutte le aree pubbliche verdi, tutti gli spazi che hanno una vocazione per l'attività sportiva all'aria aperta, comprese anche le attività di corsa, di running, di utilizzo dello spazio urbano e dello spazio attorno alla città per questo tipo di attività. Tenendo conto chiaramente che la relazione con le scuole, con gli istituti scolastici, con le aree sportive già esistenti è un aspetto significativo e importante. Ecco, da questo punto di vista credo che sia fondamentale capire come le strade, i percorsi, gli spazi del movimento, che siano storicamente strade urbane oppure anche percorsi ciclabili, sono un patrimonio di tutti. Cioè non ci deve essere qualcuno che ha bisogno di rendere predominante il proprio utilizzo. È chiaro che l'utente più debole, il ciclista e il pedone, sono soprattutto quelli che devono essere più preservati. Per cui in questo Biciplan stiamo pensando anche a non dei percorsi solo dedicati al pedone e al ciclista, ma anche una modalità di circolazione che la normativa consente, promiscua, all'interno del centro storico, nelle vie a velocità limitata, zone 30, dove il ciclista deve essere giustamente in qualche modo lasciato libero di attraversare questi spazi, e l'automobilista rallenta a 30 km orari e dà la precedenza al ciclista, come avviene in tutte le città europee. È una questione di di lenta abitudine a questo tipo di modalità, ma che è quella che poi consente appunto a tutti di poter lavorare, vivere e attraversare spazi del moto e spazi della quiete, che devono in qualche modo essere capaci di convivere, perché nelle città questo ci consente di poter vivere bene gli spazi che attraversiamo, che utilizziamo.
Ecco, mi piace molto questa visione di una città in equilibrio con se stessa, con i suoi elementi naturali, che quindi diventano poi un modo per vivere il territorio, per spostarsi in maniera diversa e quindi immaginare completamente un altro ritmo, non solo di spostamento, ma poi chiaramente anche di vita, perché gli spostamenti un po' scandiscono i momenti della nostra giornata.
Esatto.
E anche la nostra vita. Quindi una visione molto molto interessante, tra l'altro credo che non mancherà poi molto al momento in cui il BC Plan verrà presentato, almeno parte dell'amministrazione comunale che sono a buon punto, quindi non vediamo l'ora poi di mettere il naso e di vedere effettivamente quello che sarà il disegno della città.
Sì, anche perché speriamo diciamo che diventi anche una modalità di integrazione di diversi percorsi, ma che si possa attuare per tempo. Il comune di Rovigo, ritengo che per le cose che insomma ho sentito, vorrà in qualche modo attuarne per stralci alcune parti, percorsi più rilevanti, diciamo più prioritari dal punto di vista dello spostamento tra la città e appunto i borghi.
Certo, chiaro. Benissimo, allora noi non possiamo che rimanere in attesa e nel frattempo però ringraziare Alessandro Massarente per essere stato qui con noi, averci regalato questa bellissima chiacchierata che ci ha portato a spasso per un tema, quello della mobilità, che spesso noi leghiamo alla singola strada, alla singola opera, magari alla singola pista ciclabile, e che invece è un tema che solo a parlarne dà un respiro veramente a pieni polmoni, perché è una visione di città, una prospettiva non solo di città ma anche proprio di territorio in senso largo. E quindi noi veramente la ringraziamo per essere stato nostro ospite e averci dato questa opportunità.
Grazie a voi, anche a nome dell'Accademia di Concordia. Grazie.
Grazie a lei e un ringraziamento e buona giornata.
Arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci a tutti, arrivederci.